Dunque, è la domanda: come mai mangiate vedete insieme ai pubblicani e ai peccatori? La domanda che viene.
Sì, quindi imperativo, segui sì. E poi domanda. Corre.
Ma viene un passaggio prima, quando Gesù uscì, lo vide, quindi lo guardò dentro, e sicuramente dentro di lui è avvenuto qualcosa in quel momento. Per quello che quando dice segui, lascio tutto e lo segui senza. Perché già un quel momento in cui Gesù l'ha guardato, un processo è avvenuto di lei, come è avvenuto a Zaccheo,
quindi prima ancora della parola, questo sguardo.
Lo sguardo di Gesù che.
Altro?
Io ho sottolineato, grazie, io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori perché si convertano. È la parte che mi ha colpito il tutto.
La frase più forte forse era per me, è egli lasciando tutto si alzò e lo seguì. C'è molto di non detto, penso che dipende come esortazione, seguimi. Qualcuno lascia tutto, quindi soldi, case, tutto quello che è nel momento, e segue questa persona, quindi manca una prima punta.
Ogni volta non vogliamo. Grazie, così.
Anche a me è stato così. O già lo conoscevo, o già mi era colpito per qualche altro motivo, oppure Gesù ha un potere di persuasione straordinario, perché altrimenti credo che non so quanti seguirebbero qualcuno perché. Semplicemente dice sei.
Cosa?
Però, cioè, giusto per fare un po'.
Contraddittorio. Avanti.
No, tipo, sì, vabbè, dice, lo seguì anche Zaccheo, lo seguì, però poi si perdono le tracce. Chissà se veramente lo seguì per tutta la vita, lo seguì veramente, oppure. Preso da questo facile entusiasmo e poi.
C'è stata la magnata
poi. Perché siccome è abbastanza forte, in effetti questo era lì, stava facendo il suo lavoro, la cura arriva uno, guarda, gli dice seguimi.
Che lavoro faceva Zaccheo? No, scusa, sì, anche Zaccheo, tu vai a capo.
Esatto.
Quindi la prima cosa che un bambino dice. Chi è un pubblicano, che non è nel nostro linguaggio, no? Il sospiro grande è per dire no, aspetti anni che facciano una traduzione della Bibbia e poi dopo ti ritrovi ancora dei termini italiani a cui devi già spiegare.
Volevo dire guardando il dipendente di Equitalia
la traduzione
seguimi. Questo forse era più chiaro, non so se e già i vostri figli sanno questo, però insomma, è evidente così. E poi un'altra cosa.
Però lì tu sei padre delle tasse, lui, se fai l'Equitalia cattivo.
E poi un'altra cosa, perché appunto non solo è un esattore delle tasse, ma va anche collocato, e questo è un altro aspetto che noi, grazie al cielo, ci dimentichiamo, perché viviamo in un'epoca. Tutto sommato tranquilla, ma se fossimo vissuti nel 43 in Italia, 44, nel 25 aprile 45, anzi, poi le cose con le faide, i regolamenti di conti continuano ancora dopo il 25 aprile, capisci che è un po' pesante l'aria, nel senso che quegli anni per l'Italia sono quelli della guerra civile. Ognuno ha una sua bandiera, nel fatto storico, ma certamente per Israele, ebrei, voleva dire raccogliere le tasse per colui che con quelle tasse avrebbe pagato i soldati, quindi avrebbe usato violenza contro il tuo popolo. Quindi forse è ancora più forte che non dire che sei l'esattore delle tasse, sei un collaborazionista. E anche questo, grazie al cielo, oggi abbiamo perso il valore di questo termine, ma collocato là, è, no? Tu stai con colui che ha invaso la nostra terra e opprime, no? Noi giustamente come italiani ci lamentiamo perché ci accorgiamo che le tasse non sono finalizzate a un buon uso, gli sprechi, però insomma se sapessimo che appunto servono per fare le feste dell'imperatore, ma insomma sei ancora peggio, no? Quindi è odiato, con una parola è odiato. O potrei continuare, erano capo. Quindi tu prigioniero come me, però diventi mio cugino. E lì poi si può ragionare se mors tua vita mia, però in quel caso lì tu fai la fortuna, questi si arricchiscono, fanno la cresta alle spalle del fratello, ok? Quindi dire Zaccheo, dire pubblicano, è questa figura, quindi non un lavoro semplicemente, ma un uomo odiato, mi sembra anche a ragione. Seconda cosa, così adesso dopo se dimentico qualche domanda ci me la riproponete. Seconda cosa, di Zaccheo è vero, come di tanti altri, chiamiamoli miracolati, dicevano la guarigione, non sappiamo nulla. Però vedremo che appunto la finalità con il quale Gesù guarisce non è per guadagnare un consenso, anzi, Gesù fa esattamente l'operazione opposta. Tutte le volte che una sua azione ha provocato come conseguenza un entusiasmo della persona guarita e della folla, Gesù si nasconde, proprio, prende le distanze, non cavalca mai il successo. Questo dobbiamo stamparcelo bene, perché è anomalo, perché sulla terra nessuno fa così. Voi mi cercate per farmi re, lo dice chiaramente, no? Tutta questa vostra attenzione, perché avete visto il segno, ho moltiplicato il pane, e dunque fa comodo, lo diciamo sempre come battuta, un re che invece che appunto esigere le tasse dai suoi sudditi regala il pane, insomma, lasciatelo scappare, no? Voi cercate per farmi re. E quella volta fanno, appunto, fa il discorso più duro, proprio quasi a voler allontanare da sé. Chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non può essere mio discepolo. Risultato, da quel giorno molti dei suoi discepoli appunto si allontanarono, non lo seguirono più. Dicendo, questo linguaggio è duro, anche qua è duro, è irrazionale, è una pazzia. Gesù più volte viene considerato pazzo, va bene? Solo che appunto non sta bene, dico, allora noi lo diciamo, voi giustamente avete tante cose da fare, non leggete il Vangelo, queste cose qui non si sanno. Dopo ogni tanto qualcuno le tira fuori e sembra lui. La volta in cui Benigni ha parlato di Mosè balbuziente, come? Sapevate? C'è nella Bibbia, ma non è mai stato, però anche quello nella Bibbia non c'è le cose, come dire, inutili, mandare un ambasciatore davanti al faraone, ma tu chi sceglieresti? L'avvocato, uno con la parlantina, non un balbuziente, vuol dire che la tua azione è già perdente, scegliere uno un po', no, scelto te, chiusa la parentesi, ma per dire i particolari, imparare a guardare i particolari. Tenete conto sempre che il Vangelo non è scritto come oggi, che noi sprechiamo la carta, tutte queste cose, oppure i libri si stampano, no, costava tanto, quindi ogni parola particolare. Va bene, non ce la diamo, non lo tagliamo. E invece, dunque, di Zaccheo si perdono le tracce come degli altri, ma dicevo, Gesù non ha come fine di guadagnare dei discepoli. Tu tutte quelle azioni fatte sono là, sono per indicare qualcosa a noi. Cioè, dobbiamo uscire dalla logica dello spettatore, no? Noi guardiamo Gesù che opera questa guarigione, diciamo, beh, poverino, prima era lebroso, prima era malato di questa o quella malattia, adesso siamo felici che appunto sta bene così, però a noi in tasca non ci torna nulla, no? Perché se Gesù guarisce quello, sta dicendo a me, che leggo 2000 anni dopo, che non ero presente, guarda che anche tu, per esempio, hai la stessa malattia, per esempio sei cieco, per esempio non sai vedere il bene che ogni giorno il Signore compie per te. Oppure, tra tre domeniche, terza domenica del tempo di Quaresima, quindi per noi quest'anno sarà il 28 febbraio, sentiremo la guarigione del nato cieco, cieco nato. E poi il finale, no? È i farisei che, come dire, si sentono offesi, perché stai dando del cieco anche a noi? Se voi foste ciechi non avreste alcuna colpa, alcun peccato, ma proprio perché avete la presunzione di saper vedere e non vedete un bel niente, allora appunto la vostra malattia rimane. Fariseo è un discorso tutto il capitolo, ma veramente se Gesù era il Messia, perché? Perché sì, certo, come dire, il fatto era eclatante, uno nato cieco che può tornare a vedere o comincia a vedere, certamente è grande, è un prodigio, però l'ha fatto di sabato e dunque ha infranto la legge di Mosè, non può venire da Dio uno che è appunto peccatore. E di questo discutevo, capite? Quando noi diciamo ma se il Signore compisse un miracolo sarebbe più facile dire, non è vero, non è vero. Cominceremmo esattamente come in quel caso a dire, è lui quello che prima era cieco adesso ci vede, o è un altro che gli è simile? E questo la gente si interroga, capisci? Chiamano i genitori di colui che era nato cieco, è vero che questo è vostro figlio? Quelli attestano, questo è nostro figlio, è vero che è nato cieco, come ora ci vede non lo sappiamo, chiedeteglielo a lui. E l'evangelista appunto annota dicendo, prendono le distanze per non compromettersi. Perché? Ma perché appunto le autorità religiose, la riserva, hanno già decretato che qualora qualcuno non riconoscesse in Gesù, colui che aveva compiuto il miracolo, la guarigione, il Messia, fosse dichiarato eretico, espulso. Quindi anche questo. Invece di Levi sì, sappiamo, Levi cambia il nome, diventa Matteo, quindi uno dei 12, e diventerà l'evangelista. Per cui la cosa bella è proprio questa, racconta la sua esperienza. O se volete, e questa è anche la cosa bella dell'anno santo, se voi avete letto sto pensando, no, non avete ancora letto perché è sul fascicolo di gennaio, questo di incordata. I bravi si sono abbonati, quindi io spero che tutti voi siate bravi, mi aiutate. Abbonamento, lo ricordo. Fine dello spot pubblicitario per dire che è ridotto nella grafica, non più a colori, non più pagine erano lucide, tutto più semplice. Tutto questo però è unità delle pagine, sono 32, e ci dà la possibilità appunto di ospitare anche altri articoli. Se voi leggerete a pagina 15 quello che scrive il Don Massimo, chiamiamolo parroco per intenderci, il prete che abita a Burago, e appunto lui l'ha scritto per il suo bollettino, ma va bene anche per noi, e dice che l'anno santo è questa volontà di ricominciare, di rinascere. Quindi capite che siamo ben lontani quando noi facciamo qualche cosa. No? C'è proprio il bisogno di un altro. Chi era messa stamattina sentiva appunto di Zaccheo, per rinascere un'altra persona. Gli altri leggeranno con calma. Sapete che sul sito tutte le settimane c'è il brano del Vangelo, c'è le righe di commento, che poi l'omelia, e c'è anche le preghiere cosiddette dei fedeli, in modo che le condividiamo. Bene, allora, questo rinascere, questo ricominciare. La vita di Zaccheo era proprio una vita oramai, come dire, dentro un vicolo cieco. Da un lato, no, era odiato, da un lato era considerato ladro, magari anche a ragion veduta, ma quando uno si porta queste etichette è difficile cambiare, è meglio che cambi mestiere, è meglio che cambi paese, appunto è il tentativo di cambiare vita. E allora capite perché quando Gesù, guardandolo, gli dà l'opportunità, seguimi, lo tira fuori da quella situazione. È proprio tirarlo fuori, è come uno che sta affogando, e uno non ci pensa mica due volte, non sta mica lì a dire: senti, ma tu chi sei perché fai questo? Casomai tutto questo ne ragioniamo dopo. Prima cosa è: mi attacco, nel senso di attaccarsi a quella mano che mi tende. Anche qui apro la parentesi, ma perché vorrei che capiste, se la lezione di un conto, siete bravi oggi più o meno a tutte le cose che viviamo, quindi lo capisco che siete qua, ma se tutto lo riduciamo a 10 volte, questo è insufficiente, allora forse era meglio fare 30 lezioni, era già insufficiente anche quello, 30 lezioni ai bambini. Ma la vera scommessa, il cambio della catechesi, è che appunto ragionando con gli adulti ci siano questi collegamenti. Dopo tocca a te continuare a fare i collegamenti, che saranno ovviamente molto molto più blandi, perché stai parlando con un figlio che ha 9 anni, ma sono anche continui. Tutte le occasioni che tu mamma, che tu papà hai con tuo figlio sono molto di più nell'arco di 365 giorni, un anno, che non quelle che posso avere io catechista in 30 ore, che sono appunto l'anno scolastico scandito da un'ora di catechismo alla settimana. Capite? Ecco, questo mi pare importante. Allora, quella novena Natale in cui parlavo della salvezza, uno comincia, il bambino ha capito niente, forse ha capito il salvagente, va bene, ha già fissato qualcosa, perché per esempio in chiesa c'era il salvagente, no? Perché è stato regalato appunto una croce che era un po' strana, somigliava più a una T che non una croce, il Tao. Ecco, questo è quello che chiedo a voi. Se tu hai letto questo, che leggere quelle paginette lì veramente non puoi dire, ma c'è tanto da fare, sono stati 50 giorni da Natale. Allora, capisci, hai ingredienti man mano per capire anche questo. Ecco, Zaccheo, scendi dall'albero, oggi ti ho privilegiato, oggi ho scelto te, mangio a casa tua, a fronte di una città, Gerico. In questo caso passa, c'è il banco delle imposte, ma viene questa opportunità. L'altra cosa che ci spaventa, e lo so, siete i primi, è perché noi leggiamo sempre, e anche di questo dobbiamo purificarci, purificare vuol dire proprio cambiare il modo di l'ottica con cui leggiamo, perché noi guardiamo subito in chiave morale. No? Quello che ti ho parlato invece è uno che cambia vita. La salvezza, non ho detto, è paradiso e inferno, è qui che la tua vita alla fine era ridotta per Zaccheo stesso, per Levi stesso, a un inferno. Non penso, per quanto ricco, che fosse felice, no? E se era felice, certamente non prendeva l'occasione al volo. Se voi invece lo immaginate in un'altra ottica, come dire, un altro colore, come i registi ti raccontano quel pezzetto del film, ma ognuno con una sua sensibilità. Appunto, la sensibilità, provate a immaginare quella dell'innamorato. Non è capitato anche a voi di avere cosiddetto colpo di fulmine? E quel giorno lì, quella volta lì, quel momento lì, ha cambiato la vita. Magari appunto da lì ha avuto qualche passaggio intermedio, ma c'è stato un incontro, c'è stato uno sguardo, c'è stato un qualche cosa che prima non avevi mica, o magari lo desideravi, no? Però non l'avevi mica programmato. Ecco, queste sono le due letture. Vedi che stiamo parlando della stessa scena, questo incontro di Gesù con Levi, ma uno, l'ho detto, chiaro di innamorati, con l'occhio e con questa sensibilità, e l'altro è chiave morale. Quel momento lì, abbandonare la casa per andare con la persona amata, non penso che hai fatto caldo, ci perdo, che cosa, qui, là, cosa che invece sentiamo tutte le volte che abbiamo a che fare con Gesù. E non seguire Gesù così, no? Lo dico perché quante volte si è sentito dire: ma tu quando avevi 22 anni vai in seminario, che cosa, cioè hai perso nel senso di tralasciato, non hai potuto fare questo e quell'altra cosa. Sono obbligato. Appunto, se sei innamorato scegli una cosa e sai che nella vita se prendi devi lasciare tutto. È il male oggi dell'adolescente che non sceglie mai perché ha sempre il timore che se ha scelto si è precluso quell'eventuale proposta che gli può arrivare prima di sera, perché ha già detto, ha già speso una parola, no? Quindi questo mi pare anche qui un piccolo inciso, un piccolo, perché Papa Francesco, forse l'avete già saputo, nel senso che l'ha raccontato fin dall'inizio della sua lezione, prima non sapevamo neanche che esistesse, diciamocelo chiaramente, ha detto che è stato questo brano del Vangelo, no, a segnare la sua vita sacerdotale. La sua vocazione è nata leggendo questo. Dopo aver letto questo brano, ha sentito il bisogno, il desiderio di entrare in chiesa, di confessarsi, e da lì appunto ha cominciato tutta una, appunto, a vivere tutta un'ottica, tutto un sentirsi responsabile di dare una risposta, e quindi man mano quella che è venuta è una vocazione. Va bene. Questo era un altro passaggio. Pubblicano, Zaccheo, o Levi, che ho detto Zaccheo perché oggi era il Vangelo di questa domenica per noi ambrosiani, poi addirittura era il capo dei pubblicani della città di Gerico, quindi proprio penso meglio di lui su quello di Gerusalemme, per il resto evidente. Altre cose, il seguimi, abbiamo dunque capito che è un invito, un tirare fuori, un salvare dalle acque, proprio c'è questa immagine, sto affogando, non ce la faccio, e quindi c'è qualcuno che mi salva, e la conseguenza è lasciare. Perché dopo invece il banchetto, c'è ancora questo aspetto che avete sottolineato. Qui è bello vedere come c'è un altalenarsi, proprio un dinamismo così, tra l'individuo e la gente, no? E gli altri. Allora, il primo momento, facciamo appunto la scena come se fossimo in un film, c'è Zaccheo seduto, è seduto al banco delle imposte, ci dicono. Ci sono anche gli altri, perché il suo lavoro, come dire, non solo è sulle spalle, è a discapito degli altri, ma addirittura mi hanno detto è proprio un lavoro che prende il sangue dei suoi fratelli. C'è Gesù che gli chiede di seguirlo e lui appunto si alza in piedi, proprio segue. Quindi anche questo alzare è un termine greco che è risorgere, risalire. Nel battesimo ci si immergeva, nel senso proprio di scendere alcuni gradini con una vasca, come fosse la tomba, per risalire. Facevi proprio l'operazione inversa. Risalivi fuori dall'acqua, rinato, e vestivi una veste bianca, una veste diversa dalla tua precedente, una nuova dignità, come dire, non so, ridare appunto una possibilità di vita a chi invece la, per vari motivi, appunto la compromessa pesantemente. Ebbene, c'è un ritornare, terzo, abbiamo detto seduto, in piedi, segue, si ritorna a sedersi, ma questa volta è a tavola e condivide la sua gioia, la gioia di essere appunto rinato, un'altra persona, di una prospettiva, di un futuro, è tutta questa cosa qui, se volete, della salvezza, ma detto così ho l'impressione che sia un termine troppo vago, troppo religioso e quindi alla fine vuoto. Bene, dicevo, umanamente questa nuova vita la condivide con chi? Con i suoi compagni. Se quella era la sua cricca, invita quelli lì che ci vuoi fare. E ancora una volta ci sono i farisei che invece, da questo punto di vista, osservano scandalizzati, come era esattamente la gente di Gerico. Come mai il vostro maestro si contamina? Perché mangiare insieme a un peccatore, anche noi abbiamo un po', c'è il rischio che cosa? Che anche se tu non hai commesso quel reato, ma se tu ti accompagni con uno che notoriamente è quello lì, diciamo pure, è un ladro, è un mafioso, è un poco di buono, insomma, dico, in generale ci siamo intesi su cosa sto dicendo, beh, è evidente che a quel momento la gente è autorizzata a pensare di te esattamente come pensa dell'altro, no? Gesù invece si lascia contagiare. Avevamo visto, no, l'anno scorso, quando parlavamo del lebroso, che Gesù non aveva bisogno di toccare uno per guarire, ma in quel caso lo toccò, proprio per non solo sfidare questa paura del contagio fisico, era una malattia che appunto non ancora ben studiata, ma capiva che la vicinanza alla fine contagiava, contraeva la stessa malattia della lebbra. Ebbene, allora, quello che era respinto, quello che era messo a distanza per non andarci di mezzo anche della propria salute, al contrario, Gesù lo va a cercare. Ed è qui, per quello che oggi ho parlato, ho presentato questo brano all'inizio, è qui che noi dobbiamo capire la comunione, perché appunto questa seconda parte dell'anno ci sta portando appunto alla prima volta, alla prima comunione, che poi è tutta la vita. Ecco, la comunione con Gesù avviene così, tra me lebroso, tra me che vengo mal giudicato dagli altri, questa è la mia posizione, tra me così, e Gesù che invece tranquillamente mi invita, beati, mi invita alla cena del Signore. Chi? Gente, come appunto è Zaccheo, come Levi, com'è ognuno di noi peccatori. Quest'oggi non l'ho portato, magari la prossima volta me lo ricordo. Mi è piaciuto che in una catechesi, la catechesi del Papa è non un documento ufficiale, però per capirci non è neanche una, né un'omelia né un'intervista rilasciata a braccio. Allora, quando il Papa dice se uno parla male della mia mamma, fa del male, io gli do un pugno, tutti scandalizzati, ma non va mica bene così. Però appunto, magari dopo la sala stampa deve subito spiegare, sì, ma non intendeva fare l'inno della violenza, era per dire che di fronte a certe cose uno non può rimanere indifferente, in sostanza è quello. Però uno, magari lo stesso Pavel dice, se usava un'altra immagine forse era meglio, gli è venuta quella lì, non era particolarmente felice, il primo esempio che mi è venuto in mente, vabbè, per capirci. Invece quando c'è una catechesi è scritta, va bene? Quindi non si può dire è un'immagine infelice. Ebbene, in quella catechesi, parlando di 2 anni fa, parlando della messa, diceva che se uno, sto parlando di chi va in chiesa, non degli altri, se uno non esce di casa, non intende andare in chiesa, e ha la consapevolezza di essere peccatore, forse è scritto così, è meglio che non vada a messa, detto dal Papa. Sono quelle frasi per cui poi dopo c'è una parte del mondo cattolico che dice questo non è un papa, tutte queste robe qui. Però sono contento perché siete, forse qualcuno è il terzo figlio, quindi lo dicevo da tempo. Quando ci libereremo dall'idea che l'andare a messa non è ricevere il premio perché noi siamo più bravi degli altri che non ci sono venuti? Che il gesto non è, quando voi fate la comunione, abbassare la testa perché io mi infili la medaglia al collo, perché qualcuno, poverino, non c'ha mica tanta colpa, però è stato istruito così, educato così. Invece il gesto della comunione, ed è questo che sarà bene spiegare ai figli, e non basta una volta, il gesto della comunione è il gesto del povero. Tende la mano e dice, hai qualche spicciolo? Hai qualcosa da darmi? Il povero è uno che dentro non ha risorse, o comunque a malapena arriva domani. Il suo progetto di vita finisce lì. Chiaro? L'altro gesto, quello che c'era prima, che si accompagna, aprire la mano per ricevere la comunione, in mano come un povero, tendi la mano come un povero, da ripetere, è quello di lasciarmi imboccare. E dunque vuol dire che ho la coscienza di essere così piccolo che devo tutto a te. Perché se tu non solo non cucini, ma non mi fai anche i tagli, la carne, quello che è, e non me lo metti in bocca, io non sono capace di badare a me stesso, non sono autosufficiente. Quindi piccolo così, povero, che poi nella Bibbia sono sinonimi, piccolo e povero, va bene? Ecco, allora mettiamocelo bene in testa, sono un lebroso, sono uno che a malapena sì, c'è il suo gruppo di amici, ma deve stare bene attento che se gli altri lo conoscono per quello che è, magari cambiano anche il giudizio. Va bene? E lo sappiamo bene come ci difendiamo, appunto, facendo così. Si dice, viviamo in un mondo di maschere, che è la nostra salvezza. Ecco, la cosa bella, ma è altrettanto scandalosa come quando Gesù appunto operava, la cosa bella è questo, che ci raduniamo tranquillamente, come dire, dichiarando l'uno all'altro, guarda che io sono un poveraccio, posso dire come te, va bene, ma so che tu non me la fai pagare, anzi, ed è la seconda cosa con cui la comunione non è solo con Gesù, ma anche tra noi. Non è il mal comune mezzo gabbio, perché anche all'ospedale si radunano tutti e chi più chi meno è malato. Va bene? La cosa per cui, come dire, ci troviamo insieme è che io chiedo a te di pregare per me, proprio perché io sono in questa condizione. Se tu sei malato, cosa fai? Chiedi aiuto all'altro. Non me la sono mica inventato, sai. Quando c'è una preghiera che una volta era conosciuta con il termine confiteo, perché appunto tutta la messa era in latino, e la prima parola è confesso, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato. Pensieri, tu non li sai i miei pensieri, ma appunto io ti dico, i pensieri non sono soltanto di un certo tipo, il sesto comandamento per intenderci. In pensieri, parole, qualche volta le hai sentite, perché ahimè è presente, ma non sei appunto sempre attaccato a me. No, io ti confesso, lo dico, le mie parole, e anche qui non intendo dire le parolacce, le mie parole non sono sempre coerenti con quello che io dico di essere figlio di Dio e dunque di essere tuo fratello, tu, fratello e sorella per me. Allora, in pensieri, parole, opere e addirittura e omissioni. Cioè io so bene che anche qualora non avessi fatto niente di male, perché questo è, come dire, la consapevolezza, la coscienza media appunto del cristiano, non ho fatto niente di male, sono ugualmente peccatore. Perché? Perché se amassi come dovrei, io dovrei fare molto di più per gli altri. E invece mi accampo tutte le scuse di questo mondo. Che ci vuoi fare? E dunque vivo esattamente nel clima di indifferenza, una casa che il Papa più volte lo va ripetendo, l'indifferenza della rassegnazione di tutto quello che sappiamo. Ma quando tu ami, non dirai mai e poi mai io ho fatto la mia parte, adesso tocca a te. Quando cominci a ragionare così, figurati, tra marito e moglie quel matrimonio lì è veramente già molto in crisi. Con i figli non lo fai mai, ma perché sai che è sbilanciato. Quando comincerai a pretendere, quando vorresti cominciare a vedere dei risultati, a raccogliere dei frutti. Quindi nell'adolescenza, quando sono un po' più grandi, penso che nessuno abbia mai fatto un ragionamento così con bambini piccoli, no? Lì ci sorregge la natura umana. La natura umana però dice che appunto io non posso continuare a prendermi cura dell'altro. È per quello che sono un peccatore. Ricevo davvero una serie di miracoli da parte di Dio che mi fa capire quanto mi ama e io sono lì a elemosinare, a dare agli altri. Va bene, questa cosa. La seconda parte, quindi siamo alla denuncia, alla dichiarazione, confesso, abbiamo detto già altre volte, vuol dire pubblicamente, non soltanto le cose nascoste, il peccato, si chiama anche confessione di fede, il credo. La seconda parte, dico, supplico, e anche qui, se pensiamo un attimo alle parole, supplico, non lo fai seduto, lo fai in ginocchio, torna a quella idea della salvezza, ti supplico, perché nelle tue mani c'è la mia vita. Quando voi supplicate la persona è una questione veramente molto importante, in cui tu sei un filo anche disperato, non sai come uscirne, dunque stai chiedendo aiuto, non così, ma perché pensi che l'altro ti possa salvare, ti possa aiutare decisamente. Bene, supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me. Io penso che questo, e ho finito questa catechesi, questo è l'aspetto fondamentale per cui vado a messa. Non è l'unico, ma cominciamo da qua. Primo, vado sapendo che io non sono capace di cavarmela da solo, sono un peccatore. E chiedo l'aiuto degli altri, proprio perché mi sta a cuore. Per te essere mamma, papà, per me essere prete, per me tutti i problemi grossi del mondo. Perché il guaio è questo qui, che noi abbiamo ridotto la nostra vita cristiana a una mediocrità. se dovessi dire, a una sorta di nuotare dove si tocca. Si può dire anche al cabotaggio. Uno va per mare, ma vede che arriva a qualche centinaio di metri. Capisci che invece la vita è avventurarsi, avventurarsi nell'oceano e fare queste traversate e accettare la sfida, penso, quello di Ernesto Libero, che vuole sconfiggere la fame del mondo. Ecco, appunto, uno così non lo consideriamo come Gesù, uno fuori di testa, no? Poi mi volto indietro e c'è stata gente che voleva sconfiggere la schiavitù. E tutti sappiamo oggi che se proprio non l'abbiamo sconfitta del tutto, forse un po' meglio riusciamo a vivere, no? Mi sono spiegato? Dipende da che tipo di vita vuoi fare tu e insegnare al tuo figlio. Per tirare avanti, per prendere una laurea, prima un diploma, non ho bisogno del Signore, tranquillo. Un po' di intelligenza, un po' di buona volontà, per fare la vita così ce la caviamo da soli. Se il Signore, appunto, perché appunto ci credo, ce la manda buona, nel senso non capita né a livello generale, terremoto, alluvione, né personalmente malattia o qualche altra cosa tremenda, oggi come oggi io penso che la nostra vita può essere tranquillamente senza il Signore, però è piccola vita. Se invece voglio amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con le forze, allora capisco che sono un poveraccio, che posso anche aver scelto di essere appunto quel discepolo che abbandona tutto per seguirlo, ma di fronte all'ostinazione dei miei fratelli, uno ce la dice, perché chi me lo fa fare? Quindi se volete bene la Chiesa, i preti, intanto anche a Messa, mettete dentro anche loro. Lo vedo, quanti preti sono stanchi e tirano avanti. Se non ci metti tu la faccia, che non c'hai da difendere né la moglie né i figli, chi altro? Però costa, si diventa burocrati. Tu una burocrazia non è solo fare le carte, fare quello che ha sempre fatto. Chiuso la parentesi per dire che quando si celebra la messa, tutti ci battiamo il petto, anche il prete. Bene. Invece questa cosa qui ci si dimentica dopo, quando lo si coglie in fallo, cioè, ma ha perso la pazienza, te l'avevo detto che sono come te, che tu stanco di una giornata e rientri a casa, sì, hai tutto il desiderio di voler bene i tuoi figli, però appunto hai anche tu i limiti, no? Chi di stanchezza, chi di sopportazione del dolore, va questo.
Facciamo un attimo pausa, nel senso, ci sono domande, riprendete voi in mano. Io tutto questo ve l'ho scritto su questo foglietto che tra un istante vi consegno, e quindi voglio dire, una buona parte sono a posto. Oggi invece che seguirlo pari pari, così ripeto, dopo lo ritrovate. Dite voi, perché poi ho l'orologio, ho bisogno di spiegare un attimo che cosa hanno fatto i ragazzi e poi cosiddetto compito a casa, cioè una vera e propria lezione, e sfrutterete la quaresima, quindi la rinuncia a una sera, vi mettete lì un attimo con calma, spiegherò anche ai ragazzi che dovranno, perché so, qualcuno è contento quando ancora la mamma e il papà si prende cura di lui, qualcun altro magari dice no, tutti li ho già fatti. A voi, dite pensieri, parole, opere, non ho visto.
Quindi la cosa da sdoganare, proprio distruggere, è l'idea che adesso ci vado per un precetto. Va bene? So bene che c'è, e poi l'anno prossimo vedremo. Qualcuno ha già fatto una lezione anche quest'anno, sempre i soliti, sul comandamento, terzo comandamento, quello di santificare le feste, che vuol dire molto di più che non andare a messa, ma questo lo vedremo l'anno 21. Ma noi cominciamo da qui. E c'è una scelta da fare. La scelta. A proposito, scelta, non tutti i ragazzi, quindi anche voi genitori, mi avete consegnato quella che ho chiamato la lettera di intenti. Io adesso mi metterò lì a fare la parte del burocrate, del segretario, andare a cercare per sollecitarmi. Perché quella lettera era quella che era l'atto di iscrizione, no, vero e proprio, dei vostri ragazzi, dei vostri figli, con il quale dicevate: voglio saperne di più di Gesù perché ho deciso di diventare amico. Allora, in questo tempo, che chiameremo Quaresima, perché appunto cogliamo al volo questo significato di riaggiustarsi, Quaresima è un po' come uno che si mette a dieta, certo, qualche volta è il medico che te la impone, però il tuo buon senso dice sì, è meglio mettermi a dieta piuttosto che rischio qualcosa, infarto, altri problemi. Ma a volte uno, per suo piacere, si è accorto che quando, insomma, oppure se non è la dieta la palestra, se io faccio movimento mi costa un po' all'inizio, però dopo sono più sciolto, dopo ginnastico, quindi credo in questo senso. Allora, quello che non siamo riusciti a fare, beh, ci concentriamo un attimo, non per farlo lì, così appunto parlavamo prima di tasse, pagata anche questa tassa siamo a posto, questa è la morale cui dobbiamo prendere distanza. No, dicevo stamattina, se io riconosco che sono inadempiente, che alcune cose non riesco a farle, beh, ho un'opportunità, mi è data un'ulteriore chance, una possibilità, quindi la scelgo, va bene? Se no, questa volta l'ha detto un prete di Milano, il signor Descalzi, dice: sarebbe bene chiamare il tempo della Quaresima il tempo delle vivificazioni, sai che giocando sulla parola delle mortificazioni, perché non è evangelico, cioè non vuole la morte, perché dice che tu viva, quindi fai qualcosa per vivere. Quindi se capisco che rinunciare, anche quando una volta si rinunciava a un cibo, vuol dire che io sono più forte dei miei vizi, io so governarmi, allora è evidente che al centro la bellezza è io, perché sono una persona. Ma se tu vivi questo soltanto come una rinuncia, ma per carità di Dio, prendi tutte le torte, i gelati che vuoi, fai tutto quel che vuoi, chiaro, il Signore che tu faccia questo o quell'altro, proprio sappi che non importa, non ti possegga. Però dopo tu pensi di essere un grande uomo, poi mi cadi su, senza quella roba lì, e ognuno ha quella roba lì sua particolare, non posso vivere. Non è una bella vita, ti fai. Allora, stavo dicendo che quel punto lì è il punto nodale, lettera di intenti. Perché? Perché la scelta va fatta, e la ripeterò adesso quando, prima di lasciarci, chiameremo i ragazzi qua insieme, e sarà rinnovare questa scelta. Davvero tu vuoi diventare amico di Gesù? Perché alcuno è questo qui. Allora, non può essere una scelta lasciata, come dire, in balia. Oggi ho voglia, sì. Oggi non ho voglia, no. Ecco, su questo io non te lo, io adulto, io che ti voglio bene, io che mi prendo cura di te, non te lo permetto. O è sì o è no, va bene? Nel senso che appunto la libertà di scelta non è che di volta in volta decido, perché è evidente, di volta in volta decido ciò che mi piace, ciò che ho voglia, non è una libertà, non è una scelta questa. uno deve sapere da che parte stare. Sei mio amico sì o sei mio amico no? Poi spero di esserlo sempre, mi capiterà qualche volta che invece ti farò uno sgambetto, ma appunto, un conto è inavvertitamente, ti ho urtato, ti ho fatto del male, un conto è consapevolmente, quello si chiama una pugnalata alle spalle dall'amico. E perché se non ci mettiamo d'accordo qua, viviamo questo mondo, ma insomma, non è che sia un gran bel mondo da questo punto di vista. Molto più comodo del passato, ma anche molto più confuso, proprio perché se tu sei libero tutte le volte di decidere se sei mio amico o meno, altro che essere precario sul lavoro, cominci a essere precario persino sugli affetti a me più cari. Fai. Sei la mia mamma, sì o no? Perché se tu una volta mi tratti come appunto tuo figlio, mi vuoi bene, no? Invece perché è. Ho esagerato perché mamma e figlio ancora resiste, marito e moglie non sempre. Va bene? Allora, visto che voi andate da cedere, io avanti ancora un altro pezzo.
Non è facilissimo partire da zero dopo. Cioè, o ci imbuti un attimo così tiriamo fuori qualcosa di cui c'è a parlare, prendo questa mezz'oretta così di concentrazione sentire questo
allora, gioco. Aspetta che. Vado al punto finale,
siamo lì.
C'è anche questo, quando io dico sempre che meglio conoscete, si può scrivere per dirmi, come ha fatto qualcuno oggi, ho la tonsillite, non ce la faccio, che cosa? Benissimo, grazie anche di questa attenzione, perfetto. Dall'altra parte si può fare domani. Quando no, non l'ho detto stamattina, lo dicevo a messa ieri sera, un bimbetto, cioè ha un anno di più dei nostri figli, non è che sia chissà cosa, però appunto questa bimbetta, questa ragazzina, mi scrive, ma come faceva Gesù a sapere il nome di Zaccheo? Vuol dire che, caspita, è uno che legge e ragiona, ci mette un briciolo di attenzione, anche se appunto non è a scuola, non si dà il voto e tutte queste cose qua, no? Va bene, quindi mi raccomando, vale prima che per i vostri figli, per voi. Ti viene in mente una cosa, scrivi, può servire a tutti. Hanno visto un film e ne hanno visto una buona parte, ma non solo per questione di tempo, è stato tagliato. Il film è questo, vi ho lasciato una traccia, così tanto per sapere, basta guardare il cielo, è il terzo anno che lo facciamo vedere, quindi non è una grossa novità, ma più che raccontare la trama che dopo trovate, è l'aiuto reciproco tra due persone, tra due ragazzi. Mi importa sapere che è stato troncato, perché se decidete poi di andare avanti appunto sappiate, perché a un certo punto c'è la morte di uno dei due, quindi allora è evitato questo. Ognuno ha le sue sensibilità. E poi perché quando ritorna nella famiglia, diciamo così, un padre che è violento, qualche scena di violenza c'è. E infatti è per quello che il film, è vero che è di qualche anno fa, però viene dato dai 12 anni in su. La prima parte invece è proprio tranquilla, quindi non fa problema. Basta, questo è un avvertimento, nel senso che dice, vabbè, lo possiamo vedere. O lo vedete insieme oppure sapete che per te è tanto una vita affrontare anche quella. Secondo, vi lascio per voi, soltanto per voi, lascio un po' tanto materiale, questo sì, per voi questo dedicato alla preghiera di intercessione, perché appunto ho spiegato, quell'andare a messa io per te, tu per me, capisci che se stai a casa tua puoi anche farlo. Ma quando sei presente io ne ho la prova, che se ti sei scomodato, continuo a dire questa parola perché è vera, no? D'inverno è molto meglio stare a casa propria, d'estate pure, per motivi completamente diversi, quindi lo capisco, che non è così comodo trovarsi in chiesa, va bene? E quelli che dicono, ma io quando sono solo prego meglio, ma certo, io qui non so mai se aspettare e c'è chi si annoia, o oppure quell'altro c'ha bisogno un attimo più di tempo. Quando sei da solo devi dare più tempo necessario, quindi è sicuramente una sorta di scomodità. Ma che cosa c'è? È che davvero rendi visibile, no? È come quando mi dai la mano, è un gesto, però io mi fido, perché se tu mi dai la mano vuol dire che appunto posso contare su di te, no? Dare la mano è un gesto che vale, rafforza, ma vale più di una parola, di una promessa, anche quella parola ha un significato. Dare per scontato che, va bene, posso immaginarlo, ma certamente è un livello ancora più basso, no? Quindi la parte fisica sicuramente ha la religione cattolica, e non solo quella intellettuale, trattate lì, una parte, come dire, dominante. Noi la comunione la facciamo appunto con un'idea, ma appunto un pane, dichiariamo il corpo di Cristo. L'altra cosa invece troverete un foglietto di tre facciate, diciamo così, è scritto lo stesso settimo incontro, perché in questo caso vi chiedo proprio di fare questa lezione, virgolette, questo ragionamento, questo discorso con i vostri figli, è quello che porta proprio al fatto, ma perché andiamo a messa? E mi piace, qui la sfida, che sia tu a dirlo. Eucaristia, ti spiego, vuol dire, beh, prima scegliere, impariamo a scegliere, ma l'ho detto prima, quindi non mi ripeto, gli ripetiamo, tu hai scelto, tu vuoi, se vuoi ci si impegna, per coerenza. Non hai voglia, non è questo il momento, per carità, finalmente, il vescovo di Milano dice, aspettate. Ma non facciamo l'errore gravissimo in campo educativo che tu gli dici che è importante, poi il fatto stesso che magari tu genitore non sei il primo che dà un esempio di fedeltà, parlo della messa, parlo della preghiera, no? Queste cose gravi, che siamo tutti infedeli, ho detto prima un momento che siamo peccatori, capito? Però almeno da che parte andiamo, quello deve essere evidente. Allora sto dicendo che piuttosto si sospende. Quando avrei preso coscienza, quando continuo, benissimo. Ma fare una cosa che è, dice, promette e poi invece è smentita dalla realtà, da un punto di vista educativo, grazie al cielo l'abbiamo capito, è proprio un grosso, grosso guaio. Ci si preclude anche il futuro. Bene, scelta. Eucaristia, dicevo, significa rendere grazie. Ecco perché è tanto importante, e questo è già un secondo valore del trovarsi insieme a messa, arrivare avendo una motivazione personale. Cioè, se lungo la settimana non ho saputo riconoscere, in un caso parlavo del circondato, le cose belle che ho ricevuto, cose belle vuol dire miracoli, il miracolo della vita. Ma scusate, se, lo dico proprio un po' brutalmente, così ci capiamo proprio al volo, se vostro figlio fosse in ospedale questo pomeriggio, no? E condividere tutto qualche volta, così capisci, e a un certo punto ti direbbero, guarda, è tutto a posto. Io penso che la maggior parte di noi sente un obbligo, nel senso proprio una riconoscenza di dire, Signore, ti ringrazio. Ma perché? Per scoprire il valore della vita devo correre quel rischio lì, di una malattia grave, di una cosa. E tutti questi giorni che invece appunto il Signore ti ha dato salute a te, salute a Lui, no? Questo debito di riconoscenza noi proprio non ci sfiora. Allora, se ho un obbligo, non è, torno a ripetere, per un comandamento, mica l'ho scritto io, mica ho fatto io questo patto, però, e qui è il gioco, se pensi che sia questione di fortuna, se pensi che sia tutto un altro discorso, la tua vita con il tuo figlio, vabbè, poi mi chiedo che cosa hai a fare questo pomeriggio qui, però, ma se credi che c'entra Dio, allora c'entra, allora forse bisogna dirgli grazie, e soprattutto dire agli altri che magari vivono un momento di difficoltà, perché in certe situazioni è lecito avere il dubbio, ma sarà davvero un padre buono? Come mai, se è buono, succede questo a me, alla mia famiglia, alla mia vita, ai miei figli? Ed è lì che fai un regalo, perché gli altri ti dicono: guarda, anch'io nella mia vita ho passato queste cose. Quella fedeltà è il regalo che fai al fratello. A Dio non ne importa niente, per non ripetere. È così ingiusto, dice Gesù, che fa piovere sui buoni e sui cattivi, cioè non ti tratta secondo i meriti. È appunto quello che consideriamo ingiusto, perché trattare meglio noi se facciamo qualcosa. Quindi Eucaristia, rendere grazie, va bene? Questo è il foglietto. Concretamente, siccome so che può essere sempre un po' difficile, io metto dentro questo, è proprio scritto per l'arco, e dice: a messa ci vado, due volte, sempre vuol dire tutte le domeniche, oppure qualche volta, e uno comincia già a situarsi, dice, qual è la mia posizione? Perché sempre, seconda domanda, perché mi portano i miei genitori? L'educazione prevede quello, mi hanno iscritto in questa scuola, mi danno a mangiare, mi portano in vacanza. Allora, due cose: io mi sento obbligato dalla loro scelta e io sono felice di andare con loro, cioè, dato di fatto i genitori mi portano, ma tu vedi, cioè, suscito che non prendo atto soltanto, il problema non è finché i figli vanno con i genitori tutto bello, tutto tranquillo, tutto funziona, dopo non vengono più, allora cosa faccio? Mi devo imporre, non devo lasciarlo libero? Questi sono i ragionamenti di solito facciamo. No, qui preveniamo, cioè suscitiamo la loro scelta. Qual è la mia posizione? Se, torno a ripetere, ci vado sempre, non ho detto bravo, continua così, no. Devo capire se è la scelta dei miei genitori o sta diventando anche la mia scelta. Certo che se la scelta dei miei genitori è certamente più facile, mi sveglieranno, mi ricorderanno, ma deve esserci lo spazio con cui anch'io condivido questa scelta. Torno a ripetere, la lettera di intenti non è la vostra. Caro Don Marco, io voglio che mio figlio faccia la prima comunione. È la lettera loro, io decido di fare la prima, io chiedo di fare. Perché qualche volta, perché c'era anche l'altra posizione, che cosa faccio nel momento in cui non vado a messa? Cioè, tu pensa, proprio alle ore 11 della domenica, comincia a pensare, siccome ci sono tante opzioni, perché non penso di fare sempre la stessa cosa, e una volta faccio il bagno, no, ti faccio il bagno, la doccia è più veloce, e quell'altro va a trovare la donna, e quell'altro fa i compiti, io scherzo sempre, dico, i compiti è l'ultima cosa che fai, ma piuttosto che andare a messa, anche i compiti. Quando si confessa, come mai non avevamo un giorno e mezzo, avevano due, tutto il sabato e la domenica. Va bene, scherzo per dire. Perché mi importa che loro prendano, loro sono dei figli, prendano coscienza cosa fanno in quel momento? Perché una scelta vuol dire o sto con te Gesù o sto da un'altra parte a fare qualcos'altro. Ed è lì che mi devi dimostrare se davvero ci tengo a te, quell'altra parte che pure è importante la farò in un altro momento. Se è meno importante, se non ci sta dentro nelle 48 ore di tempo libero che è il weekend, la devo tralasciare. Torno a ripetere, questa comparazione non la devi fare tu, devi aprire gli occhi, devi aiutarti a ragionare. Il foglio è semplice, appunto a misura di bambino, meglio. Nel primo caso devo imparare a fare mia, però sottolineata, la scelta dei miei genitori. Io voglio diventare amico di Gesù. Nel secondo caso devo imparare a scegliere che cosa mi interessa di più. Ve lo lascio. Va bene? Questa era l'altra cosa. Bene, ho proprio. Allora, comincio a dare a voi e poi dopo...
questo qui l'ho già dato.
Sì. Fate così, man mano che lo do,
grazie. C'è un solo foglio, Timo? Dopo, se prendete per chi è assente, me lo dite, gli ho preparato un